individuare quali furono, se vi furono, le trasformazioni sociali in atto nella prima metà dell'Ottocento nella Svizzera italiana, cioè in quelle terre che ormai da tre secoli, cioè dall'inizio del 1500, avevano visto separarsi il proprio destino da quello della Lombardia. Nel 1854, in un momento particolarmente agitato della storia del Canton Ticino, il consigliere federale Stefano Francini, lo statista ticinese che era stato allievo di Melchiorre Gioia ed era amico di Carlo Cattaneo, ammoniva i suoi concittadini che le continue agitazioni nel cantone avrebbero fatto sì che noi tutti saremmo tacciati di non aver ancora appreso in 10 intieri lustri di Repubblica a reggerci in conformità di un ben ordinato consorzio civile. Gli avvenimenti degli anni e dei decenni successivi si sarebbero incaricati purtroppo di confermare i timori dello statista di Bodio. Ma prima di vedere le cause e gli effetti di questi disordini, occorre forse ricordare com'era il Ticino alla metà del secolo scorso. Il primo censimento compiuto nel marzo del 1850 dal nuovo Stato federale, cioè dalla Confederazione nata con la Costituzione del 1848, indicò che il Ticino contava quasi 118.000 abitanti, distribuiti in maniera abbastanza uniforme sull'intero territorio. La popolazione era comunque concentrata in misura notevole nelle regioni montane, dove la dimensione media dei villaggi era di 400-500 abitanti e dove spesso i comuni più popolosi si trovavano nelle parti alte delle valli piuttosto che al loro sbocco nella pianura. L'addensarsi della popolazione in tale regione testimoniava del prevalere ancora di un'economia agricola fondata sulla pastorizia, un'economia inserita nello spazio economico lombardo-piemontese che, per integrare un reddito generalmente insufficiente, richiedeva peraltro l'apporto di varie forme di emigrazione stagionale. Attorno a quella data, 15.000 circa erano infatti gli emigranti stagionali che si recavano un po' in tutta l'Europa, ma intenso era soprattutto lo scambio migratorio tra il Ticino e le regioni dell'Alta Italia, il Lombardo-Veneto e il Regno di Sardegna. Scarsissima era invece la presenza di confederati nel cantone e di ticinesi oltre San Gottardo. Proprio nel 1854 avrebbero d'altra parte preso avvio le prime grandi ondate di emigrazione extracontinentale. Tra il 1850 e il 1890 25.000 emigranti partirono, soprattutto dalle valli, per attraversare gli oceani. Bruno Caizzi, uno storico scomparso già 5 anni or sono, ma che ci ha lasciato pagine assai importanti sulla storia del Ticino, nel tracciare un profilo di storia sociale del cantone, ricordava che prima del 1870-1880, cioè prima che facesse sentire i suoi effetti la rivoluzione dei trasporti, l'allevamento del bestiame, appunto nel Ticino, l'allevamento del bestiame, la cura del bosco e le coltivazioni spinte fino alle estreme positure tenevano occupata la fitta popolazione. E poi Caizzi così proseguiva. Articolata a quel modo, neppure l'economia del Ticino poteva dirsi ricca, troppo avara essendo la terra da coltivare e troppo ristretta ancora la circolazione dei beni. Ma era tuttavia un'economia abbastanza equilibrata, con discreta integrazione delle attività primarie e secondarie. La rivoluzione industriale, che già andava mutando il volto di altre contrade, non aveva ancora fatto presa sul piccolo paese serrato fra i laghi lombardi ed il massiccio dell'Adola. Questo mondo appartato, che reggeva da secoli, a metà dell'Ottocento si difendeva ancora validamente. Esso entrò in lenta crisi allorché l'avvento delle ferrovie cominciò ad intaccarne le naturali difese. Questo mondo appartato, a partire dalla fine del XVIII secolo, aveva però già subito, almeno dal profilo politico-istituzionale, una serie di violente scosse che avevano cominciato a mutarne profondamente il volto, imponendogli sfide alle quali non sempre seppe dare risposte convincenti. La primavera del 1798, appunto alla fine del XVIII secolo, la primavera del 98 vide terminare la condizione di sudditanza che durava da quasi tre secoli degli otto bagliaggi italiani ai cantoni sovrani. Respinta sia per propria scelta sia per volontà francese l'unione alla Cisalpina e confermati i legami con la Svizzera, le terre ticinesi entrarono a far parte della Repubblica Elvetica Una e Indivisibile, sorta per imposizione del Direttorio di Parigi dopo il crollo della vecchia Confederazione. Il tentativo di trasformare la Svizzera in uno Stato unitario si rivelò però ben presto un sostanziale fallimento. Quel periodo rappresentò tuttavia per la Svizzera un momento fondamentale, perché segnò anche per essa il definitivo superamento dell'Ancien Régime e l'affermarsi di un nuovo assetto sociale, nonché di moderne strutture amministrative. Nello Stato unitario, gli ex bagliaggi italiani formarono due prefetture, il cantone di Lugano e quello di Bellinzona. Anche per le terre ticinesi, tale esperienza costituì una svolta di estrema importanza, giacché determinò la fine di un lungo immobilismo e la prima incrinatura di un secolare e tenace localismo. La legislazione elvetica non trovò comunque quasi applicazione nelle terre ticinesi e, d'altro canto, anche le poche leggi generali di cui si tentò l'attuazione provocarono ampi malumori. Una sorda ostilità accolse infatti la soppressione delle decime, l'introduzione di imposte, la creazione di una milizia, la sostituzione delle antiche vicigne con il moderno comune politico, taluni provvedimenti in campo ecclesiastico. Alla fine, le avversioni contro l'elvetica esplosero negli episodi controrivoluzionari che nell'aprile del 1799 sconvolsero tutti gli ex bagliaggi, ma soprattutto Lugano e Mendrisio. Episodi analoghi si manifestarono un po' in tutta la Repubblica elvetica, che lacerata da contrasti insanabili, sollevazioni e passaggi di eserciti stranieri, non riuscì quasi più a riprendersi, finché Napoleone, col suo atto di mediazione del febbraio 1803, non impose il ritorno della Svizzera a una confederazione di 19 stati dotati di ampia autonomia. Con la Costituzione voluta dall'atto di mediazione, agli ex bagliaggi italiani fu confermato il diritto di formare un nuovo, unico cantone con il nome di Ticino. Esso era suddiviso in otto distretti corrispondenti alle antiche circoscrizioni amministrative, cioè al territorio di quelli che erano i bagliaggi italiani. La Costituzione prevedeva un legislativo, il Gran Consiglio, di 110 deputati e un esecutivo, il piccolo consiglio, poi chiamato Consiglio di Stato, di 9 membri. Il complicato sistema elettorale a base censitaria era destinato a dar vita a un regime autoritario di notabili, al quale nel 1815, dopo la svolta della Restaurazione, ne sarebbe seguito per un quindicennio uno dalle basi ancor più ristrette e dei tratti ancor più illiberali. Difficili erano in ogni caso i compiti che attendevano i governanti del nuovo cantone. Uno Stato doveva essere creato pressoché dal nulla in un paese che non aveva alle spalle alcuna esperienza amministrativa e i cui abitanti, da secoli reciprocamente estranei, non avevano coscienza di un comune destino. Occorreva quindi formare uno spirito pubblico e dar vita a tutta l'impalcatura amministrativa, dalle 250 autorità comunali, ai 38 giudici di pace, agli 8 commissari governativi presenti negli 8 distretti, dai procuratori del fisco, agli 8 tribunali distrettuali, dal sistema scolastico alle prime milizie cantonali. E ancora, creare i collegamenti tra le varie regioni e costruire quindi un sistema stradale, ispezionare le farmacie, creare le condotte mediche, pensare all'agricoltura, favorire il commercio. I periodi della mediazione napoleonica e della restaurazione furono perciò caratterizzati da un'intensa attività legislativa che cercò di riprendere il cammino appena iniziato e subito interrotto durante gli anni della Repubblica Elvetica. Non agevolò tuttavia il compito delle prime autorità cantonali né la crescente rivalità emersa sin dall'inizio tra il clero e il rampante ceto degli avvocati, né il manifestarsi di fortissime incomprensioni tra le due parti del cantone, il sopra e il sottoceneri, e nemmeno le chiusure localistiche, peraltro rafforzate dal ristabilimento degli statuti e degli usi in vigore prima del 1798. Il primo codice civile sarebbe stato infatti introdotto solo nel 1838. Gravi conseguenze ebbe d'altra parte l'occupazione nel 1810 del cantone da parte delle truppe del Regno d'Italia per stroncare soprattutto il contrabbando, e nel 1814 i disordini subito scoppiati al momento del crollo del sistema napoleonico. Infine, le sempre più evidenti tendenze autocratiche emerse dopo il 1820 provocarono dapprima il sorgere di rivalità personali e clientelari e poi di un'opposizione liberale che andò via via irrobustendosi e alla fine riuscì, nell'estate del 1830, a far cadere il regime della Restaurazione. Con la Costituzione del 23 giugno 1830, la prima elaborata autonomamente dai ticinesi e ispirata a un cauto liberalismo, il cantone si vide assicurato un sistema rappresentativo fondato sulla divisione dei poteri. A partire da questa data, gettate ormai le basi del nuovo Stato, si tentò di dare una risposta ad alcuni grandi problemi che sino ad allora non avevano trovato soluzioni soddisfacenti, come quello della divisione tra comune politico e comune patriziale, o quello della costruzione della scuola statale, oppure ancora quello di una definizione dei rapporti tra Stato e Chiesa. Le prime risposte concrete a questi problemi, che possono essere interpretate come autentiche crisi di modernizzazione, si ebbero subito dopo il 1830, ma non giovò alla loro efficacia né il rapido dividersi dell'opinione pubblica in partiti, il liberale radicale e il liberale moderato conservatore, subito ferocemente avversi, né l'inasprirsi dei contrasti tra clero e ampi settori della nascente borghesia, né infine la crescente degenerazione del confronto politico dietro il quale si nascondevano spesso conflitti clientelari o locali. Lo scontro tra i partiti portò alla fine i radicali a conquistare nel 1839 con la violenza il potere, inaugurando un regime che non senza altri sussulti sarebbe durato fino al 1875. In questo periodo, nella cui fase iniziale spiccò la figura di Francini, furono tentate le soluzioni forse più coerenti per cercare di sciogliere quei nodi cruciali per il processo di costruzione dello Stato liberale che ho appena ricordato, cioè i nodi rappresentati dal problema comunale, dal problema scolastico e dal problema ecclesiastico. Nel processo di edificazione del nuovo Stato, il Comune, come è facilmente intuibile, svolse un ruolo determinante. La Repubblica Elvetica aveva introdotto al posto dell'antica Vicinia, sino a quel momento il Comune per eccellenza, il dualismo comunale. Accanto all'antico Comune patriziale, che manteneva i suoi beni e la loro amministrazione, era sorto il comune politico, che comprendeva la totalità dei cittadini attivi. Durante la mediazione, nel Ticino, le autorità di governo cercarono, per la verità con scarso successo, di riprendere l'esperienza dell'Elvetica e di introdurre un dualismo che avrebbe consentito di superare la tendenza sempre più marcata verso il predominio patriziale. Con la Restaurazione, invece, si affermò proprio l'egemonia del comune patriziale. Lo statuto del 1814, ma poi anche quello liberale del 1830, sancirono difatti la netta distinzione fra cittadini attivi, che erano i patrizi di un comune del cantone e quindi godevano dei diritti politici, e i semplici cittadini, ai quali fu conferito il diritto di domicilio, ma non i diritti politici. Nel 1842, un progetto di revisione della Costituzione, proposto dal nuovo governo radicale, prevedeva l'abolizione del requisito del patriziato e del censo per l'esercizio dei diritti di cittadinanza attiva. Il progetto fu però respinto con voto plebiscitario dal popolo nel gennaio del 1843. Poco più di 5 anni dopo, la nuova Costituzione federale del 1848 conferì a ogni cittadino di un cantone la cittadinanza svizzera. Egli poteva perciò esercitare i diritti politici negli affari federali e in quelli cantonali nel cantone in cui era domiciliato. Il Ticino non riuscì però ad armonizzare le disposizioni della propria Costituzione con il nuovo testo federale. Un tentativo, compiuto ancora nel 1851, di abolire le condizioni del censo e del patriziato per l'esercizio dei diritti politici, si scontrò con un nuovo massiccio rifiuto popolare. Occorse, nell'ottobre del 1858, un decreto del Consiglio federale per dichiarare contrario alla Costituzione federale quanto previsto da quella cantonale e avviare così l'abolizione di quei requisiti. L'evoluzione subita dal patriziato durante la prima metà dell'Ottocento ebbe tuttavia anche altre conseguenze. Prima fra tutte l'affermazione di quello che fu più volte denunciato come l'esclusivismo patriziale. Prevalse infatti l'idea che il riparto dei proventi patriziali derivanti dal godimento in natura oppure dalla vendita dei beni dovesse andare ad esclusivo vantaggio dei patrizi, escludendo le famiglie semplicemente domiciliate, ossia proprio quelle povere e bisognose. Nel 1850 risultò che 20.000 circa erano i cittadini attivi, mentre 6.000 erano quelli, concentrati per lo più nei distretti di Mendrisio, Lugano e Locarno, privi, per vera e propria povertà, dei diritti politici. Ma l'esclusivismo patriziale ebbe come conseguenza anche di veder frenate l'applicazione di quelle leggi agrarie approvate sin dall'inizio del secolo che per il cantone apparivano a dir poco indispensabili. Basti pensare alla necessità di almeno limitare l'indiscriminato taglio dei boschi oppure di attuare quei progetti che per incrementare la campicoltura presupponevano la divisione dei beni comuni, cioè dei beni patriziali. D'altra parte, proprio questo atteggiamento ebbe a far sì che con il passare degli anni l'obbligo dell'assistenza ai poveri finisse in modo del tutto incongruente per essere accollato al comune politico. L'esclusivismo patriziale contribuisce però a spiegare anche l'insuccesso dei primi interventi dello Stato in campo scolastico. Una prima legge sulle scuole primarie, adottata nel 1804, rimase lettera morta, soprattutto perché il comune non aveva fondi scolastici e i patriziati si disinteressavano del problema. Un nuovo intervento dello Stato, ormai entrata in crisi irreversibile, la rete di scuole parrocchiali, le cui origini risalivano a Carlo Borromeo, un nuovo intervento dello Stato, dicevo, si verificò nel 1831-1832, quando fu prevista l'istituzione, accanto alle scuole minori, di scuole maggiori e di scuole di disegno. Ma la realizzazione della scuola statale, fattore indispensabile ovviamente per la costruzione dello Stato, fu realizzata, per merito soprattutto di Francini, solo dopo la rivoluzione liberale del 1839. Una volta creato il sistema delle scuole minori e maggiori, ispirato al modello lombardo-veneto, l'edificazione del sistema scolastico ebbe poi il suo coronamento con le leggi del 1852 sulla secolarizzazione e sul riordinamento degli studi secondari. Quei decreti sancirono la definitiva secolarizzazione e laicizzazione dell'istruzione secondaria che veniva ora assunta dallo Stato, dopo la soppressione delle scuole delle comunità religiose, decretate in parte per ragioni finanziarie, ma soprattutto per motivi ideologici. Il riordinamento degli studi superiori recepì da parte sua gran parte dei suggerimenti di due esuli lombardi, Carlo Cattaneo e Giovanni Cantoni, poi divenuti entrambi insegnanti nel nuovo liceo cantonale, sorto sulle ceneri del vecchio collegio somasco di Sant'Antonio. Ma l'esortazione rivolta da Cattaneo ai giovani ticinesi in occasione della solenne inaugurazione del liceo cantonale, affinché essi seguissero con devoto animo i sacerdoti della scienza, non trovò negli anni seguenti la risposta attesa dalle autorità ticinesi. A lungo le famiglie cattoliche avrebbero preferito inviare i propri figli fuori del cantone piuttosto che affidarli a insegnanti sospettati di tendenze rivoluzionarie e irreligiose. Il sistema scolastico statale cominciò davvero a funzionare non prima del 1882, ossia quando i conservatori cattolici, saliti al potere nel 1975, corressero, però nell'ambito delle garanzie ormai assicurate dalla Costituzione federale, l'impianto della scuola statale con i robusti contrappesi della libertà di insegnamento e dell'istruzione religiosa. Fondamentali per il cantone si rivelarono anche le questioni ecclesiastiche, come quella dell'appartenenza antichissima delle parrocchie ticinesi alle due diocesi lombarde di Como e di Milano. Già nel 1803 la nuova confederazione e i cantoni cattolici vollero sancire la necessità di escludere ogni giurisdizione episcopale estera. Le autorità ticinese, dal canto loro, proclamarono il diritto del Ticino di formare una diocesi propria. Il problema tornò poi d'attualità ad ogni morte o trasferimento di un vescovo di Como o di Milano, ma non trovò mai una risposta, un po' per l'ostilità di Vienna e le cautele di Roma e un po' per le divisioni sorte tra il clero ticinese, favorevole alla separazione quello dipendente da Como, recisamente contrario il clero ambrosiano. Una volta giunti al potere, i radicali si orientarono in ogni caso sempre più non tanto verso la formazione di un vescovado autonomo, quanto piuttosto verso l'unione delle parrocchie ticinesi con un'altra diocesi svizzera, la più lontana possibile. Un discorso analogo può essere fatto per l'adozione di regole volte a disciplinare i rapporti tra Stato e Chiesa e a definire altresì il ruolo politico e sociale dei sacerdoti. Senza l'apporto dei parroci, l'edificazione dello Stato rischiava di rivelarsi impossibile. Ma come frenare la loro propensione per gli affari secolareschi? Fallito nel 1819 per la veemente reazione del clero, un tentativo di disciplinare questi rapporti secondo uno schema giurisdizionalista, la questione si trascinò per decenni, finché nel 1855 i radicali, appena compiuto un ulteriore colpo di Stato, cercarono di risolvere entrambi i problemi approvando una riforma della Costituzione cantonale, con cui, tra l'altro, i sacerdoti venivano esclusi dall'esercizio dei diritti politici e ridotti al rango di funzionari statali. Poco dopo fu adottata una legge civile ecclesiastica che avrebbe dovuto dar vita a una sorta di Chiesa di Stato, e quasi contemporaneamente proclamata la decisa volontà del cantone di staccarsi dalle due diocesi lombarde e di unirsi a quella di Soletta o di Coira. Anche se i radicali ticinesi riuscirono a ottenere nel luglio 1859 che la maggioranza radicale dell'Assemblea federale decretasse unilateralmente la separazione del Ticino dai vescovadi di Como e di Milano, lo scioglimento della questione venne solo quando, nel 1884, la Confederazione e la Santa Sede seppero, superando le aspre divisioni provocate dal Kulturkampf, trovare una prima soluzione ai problemi ecclesiastici svizzeri e in questo ambito sciogliere anche il nodo costituito dalla diocesi ticinese. Una risposta questa che consentì due anni dopo l'approvazione di una legge sulla libertà della Chiesa cattolica che con il suo indirizzo cautamente separatista e con la creazione della parrocchia come ente di diritto pubblico ancora oggi regola i rapporti tra Chiesa e Stato nel cantone. L'incapacità mostrata dalla società ticinese nella prima metà del secolo scorso di trovare una risposta alle crisi di modernizzazione sopra ricordate dipese in gran parte dalle divisioni, alcune di antica data, altre più recenti, divisioni regionali, sociali, politiche e ideologiche che l'hanno così a lungo attraversata. E questa incapacità ebbe in ogni caso gravi conseguenze. Alla metà del secolo cominciò difatti a cambiare il quadro di riferimento in cui il Ticino si era formato. Dopo la vittoria dei cantoni liberali nella guerra civile del Sonderbund, la nascita con la Costituzione federale del 1848 della Nuova Svizzera significò la formazione di una sovranità nazionale che doveva consentire, secondo gli interessi dei cantoni più industrializzati, la formazione di un mercato omogeneo. Per il cantone, alla marginalità geografica si andò in realtà aggiungendo quella economica. Nel decennio successivo, la nascita dell'Italia Unita portò a separare a poco il cantone dal suo mercato naturale, quello lombardo-piemontese. Il Ticino diviso al suo interno, si trovò così rinchiuso con crescente disagio tra le due barriere del San Gottardo e del Monte Olimpino in uno spazio economico ristretto. Le mancate risposte alla modernizzazione politica fecero infine sì che il cantone fosse del tutto impreparato quando si trovò a dover affrontare le sfide provocate negli anni Ottanta dalla rivoluzione dei trasporti e del 1882 l'inaugurazione della linea ferroviaria del San Gottardo. Sfide appunto provocate dalla rivoluzione dei trasporti e dalla conseguente modernizzazione economica. Nel 1890 i ticinesi si fecero del resto imporre da Verna, dopo un'ennesima rivoluzione, quel principio del governare assieme che non erano riusciti ad elaborare in quasi un secolo di vita comune. Era questa imposizione la conferma del progressivo svuotamento dell'autonomia del cantone, al quale i suoi abitanti non furono capaci di conferire un effettivo contenuto. Uno svuotamento poi tradottosi in quel malessere sociale e culturale che avrebbe portato all'inizio del nuovo secolo parecchi degli intellettuali ticinesi e primo fra tutti Francesco Chiesa a giudicare, forse con qualche esagerazione, ma forse poi non troppo, a giudicare il Ticino ormai come un corpo senza anima. Grazie. Grazie.
Allora, io ringrazio Fabrizio Panzera.